Questa mattina, brevemente, spero, negli ultimi tempi mi è riuscito di essere breve, telegrafico, e vorrei un attimo condividere qualche cosa che Dio ha messo nel mio cuore e sicuramente ha a che fare con il tesoro grande che c'è nella vita cristiana. Mi ricordo, andando indietro nel tempo, parlando della mia vita, quando ero giovane ero abbastanza menefreghista rispetto al denaro, al potere, ai soldi. Mi sentivo superiore, ecco, era una forma intellettuale in cui ritenevo queste cose solamente per gli stupidi, quindi io che mi credevo molto intelligente, sembrava che non mi interessassero. Poi invece, da cristiano, paradossalmente, che ho dovuto scoprire che non era così, ma ero attirato dal potere, dal successo, dal dominio, dal controllo, tutte quelle cose che in fondo nascono poi da una profonda insicurezza e tante volte necessitano di qualche cosa a cui aggrapparsi, con cui identificarsi, identificarsi con chi può spendere, chi non può, chi non bada a spese o chi ha un potere, un'influenza, chi ha una capacità imprenditoriale, chi può realmente in qualche modo essere in un palcoscenico. Questo era realmente un desiderio che ho dovuto scoprire nella mia vita. Tant'è vero che poi ci fu un periodo in cui vivevo questa frustrazione incredibile dell'essere non grandemente ricco, non avere un grande potere. E quindi mi ricordo che anche andare in banca mi creava frustrazione perché mi faceva come cogliere questa logica economica su cui si impernia tutta la vita. Ecco, quando ero là, la logica era quella. Cioè, e quindi in qualche modo mi ricordo che un po' di anni fa, poi mi rivolsi a Dio dicendo: ma Signore, ma com'è questa storia? Ma io vorrei essere ricco, io vorrei avere veramente una disponibilità, io vorrei essere potente. Ancora non avevo capito che beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Io voglio essere grande nel tuo regno. Ecco, però in questo voler essere grande, voler avere soldi, voler essere ricco per spenderli per te, in realtà c'era un bisogno di colmare i miei bisogni di essere al centro dell'attenzione, i bisogni di dominare gli altri, eccetera, eccetera. E mi ricordo che Dio mi rispose, raramente io sento qualche cosa, ma nel senso di udibile no, ma in quel tempo proprio Dio mi rispose con un versetto molto chiaro. Questa mattina lo voglio leggere a voi e vorrei meditarlo insieme per quello che Dio ci rivolge questa mattina per farci comprendere il vero valore della ricchezza. Questo versetto si trova in Giacomo, al capitolo 2, al verso 5. Prima aveva parlato della discriminazione che si fa spesso quando nella chiesa entra una persona povera, e tutti dicono: schifio, là, allontanate, non mi voglio contaminare, no, guarda, fai una puzza incredibile, tante volte può succedere così. Mentre se entra una persona vestita, vestita non è semplicemente perché ha un abito Armani o non lo so, perché ha dei gioielli, ma che ha una certa importanza, allora tutti quanti siamo lì a dire: prego, si accomodi, come faccia come se fosse a casa sua. Ecco, questa disparità. E lì l'apostolo Giacomo era stato un po' duro e aveva detto che qui si bisogna cambiare completamente una mentalità e non ragionare con ragionamenti malvagi. Quindi, subito dopo questa considerazione, proprio in cui l'apostolo Giacomo esortava ad avere questa sensibilità per chi è povero, si esprime in questa maniera, al verso 5 di Giacomo, capitolo 2. Dice: ascoltate, fratelli miei carissimi. E io vi dico questa mattina: ascoltate, fratelli miei carissimi. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Ci fermiamo a questo verso. Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo questo mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano. Qui vediamo qualche cosa di particolare, qui vediamo qualcosa di importante da comprendere. E quello fu un verso che da una parte mi fece arrabbiare, dice, beh, come Dio ha scelto i poveri? Io voglio essere ricco nel tuo nome. E mi ha cominciato a lavorare questa mattina lo Spirito Santo vuole cercare di cambiare la tua comprensione di cosa significa essere ricco e povero. I ricchi e i poveri, c'era un gruppo del mio tempo. Tante volte realmente tutta la nostra vita è volta all'amore per il denaro, ma non solo per il denaro, ma per quel potere che il denaro ci dà, per quella visibilità, per quella grandezza, per quell'essere al centro, perché consideriamo importante avere una forza di acquisto, un potere particolare economico. Tutta la nostra vita, fin da quando forse siamo bambini, e abitiamo forse in certi contesti culturali, soprattutto dove in qualche modo ci sono persone che non hanno realizzato una certa libertà economica, ci viene inculcato questo concetto: devi essere ricco, devi essere forte, devi essere autosufficiente, devi dominare, devi essere una roccia, devi essere invulnerabile. Io mi ricordo bambino, devo essere Superman, devo essere in qualche modo questo mito del potere e della potenza. Poi viene Dio e dice che ha scelto i poveri, che ha scelto i fragili, dicevamo la scorsa volta, che ha scelto i deboli, che ha scelto realmente le persone più fragili. Perché però, qui c'è un perché importante, perché siano ricchi in fede. Sì, sì, ma io voglio essere ricco in quella fede che mi dà soldi. Io voglio essere ricco in quella fede che mi dà potere. Io voglio essere ricco in quella fede che mi dà dominio. Ricchi in fede per valorizzare le vere ricchezze prioritariamente che fanno parte della eredità che Dio ci ha dato, eredi del regno. Questo regno che stiamo ereditando, questo regno che abbiamo ereditato, non è una dimensione logica economica, non è una dimensione di un pensiero simile al regno in cui viviamo. Il regno di Dio è un'altra dimensione. Il regno di Dio, dirà la scrittura, è giustizia, pace e gioia nello spirito. Ricordavamo, il regno di Dio è qualche cosa che ha a che fare con quelle ricchezze che Dio ci ha donato internamente, con quelle ricchezze eterne, con quelle cose che non avranno mai una svalutazione. Lì dove il nostro tesoro sarà il nostro cuore. E quindi che cosa ci vuole dire la scrittura? Che non è male cercare sicuramente di raggiungere una posizione, non è male cercare di acquistare un minimo di influenza, ma attenzione, perché Dio ancora una volta ha un sistema di valori diverso. Lui privilegia i poveri, privilegia i deboli, privilegia i piccoli, privilegia quelli che non si sentono un cavolo e mezzo, privilegia quelli che non cercano di essere autoreferenziali, come a dire io mi sono fatto, io ero così, io. Poi ho dovuto vedere che questo io in realtà non aveva questa forza e ho cominciato a lamentarmi di questa fragilità. Ma Dio da lì ha cominciato a cercare di parlarmi, come anziché lamentarti della fragilità, anziché invidiare, perché poi cosa subentra nel momento in cui noi guardiamo chi è più potente, più ricco, più facoltoso, più imprenditoriale, più capace di spendere di noi? Nasce quella sottile invidia in cui noi vorremmo essere quella persona. Ma Dio ci sta dicendo questa mattina di dare un valore estremo a quella ricchezza che Lui ci ha dato. E c'è un verso con cui voglio veramente fermarmi un attimo e andare alla conclusione, perché questa povertà che Dio vuole che tu viva non è una povertà che ti esaurisce, non è una povertà che ti fa diventare un disperato, ma è una povertà che deve renderti capace di realizzare l'eredità di Dio, primo, e di arricchire tanti altri. Dici, ma come arricchisco altri? Ma se io sono povero, come faccio a dare piccioli agli altri, a dare soldi? Ancora una volta abbiamo bisogno di essere rivoluzionati sul nostro senso di ricchezza. Tante volte veramente, forse in momenti più difficili della nostra vita, più critici, anche di fronte alla morte, ci accorgiamo di cos'è veramente prioritario. E voglio leggere questo altro verso in Seconda Corinzi, capitolo 6-9, dove la scrittura sta parlando proprio delle caratteristiche particolari dei mandati, degli apostoli in genere, e Paolo parla della sua particolare chiamata e nella gloria, nell'umiliazione, capitolo 6, verso 8, nella buona, nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri. I cristiani oggi sempre di più vengono attaccati anche mediaticamente e vengono definiti come imbroglioni, come persone che non hanno capito la verità, retrogradi, persone che sono arcaiche. E tutte le trasmissioni, anche quelle in merito a tutte queste problematiche che ci sono state ultime per quello Alessandro, sapete a chi mi riferisco, hanno permesso ancora all'opinione pubblica di esprimere giudizi gratuiti sul cristiano, considerandolo un impostore, considerandolo anacronistico, considerandolo veramente un pazzo, considerandolo... E queste erano le caratteristiche che Paolo dice sarebbero state rilevate in ogni cristiano, quindi non c'è niente di strano. Hanno considerato strano Gesù, considerano strano te. Hanno considerato pazzo Gesù, considerano te pazzo, e non perché fai il pazzo, ma perché esprimi con amore delle verità che liberano. E allora, nella gloria, nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati impostori, spesso verrai considerato un imbroglione, un impostore, eppure tu stai seguendo la verità di quello che è Dio. Di quello che Dio ti ha rivelato, di quella comprensione che ti ha portato a lasciare la tua autogiustizia, che ti ha lasciato cambiare, che ti ha fatto smettere di cercare di meritare Dio e ti ha fatto capire che Dio non lo potevi meritare, ma era un dono la salvezza, e quindi veritiero. Come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri. Anche questo è un paradosso che spesso viviamo, prendiamo botte a destra e a sinistra, tante volte ce le diamo noi stesse le botte, siamo veramente, facciamo karakiri, facciamo delle azioni che ci vengono contro, eppure poi ci risvegliamo nella gioia. Ma siamo dissociati? Siamo pazzi? No! Stiamo vivendo in un mondo di luce, che è quello di Dio, ma circondati dalle tenebre, circondati dal demonio, circondati da tante forze che cercano di distruggerci, di abbatterci, di cantare vittoria sulle nostre cadute. E poi dice, come poveri, eppure arricchendo, arricchenti, dice un'altra traduzione, molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Qualche altra parola su questa povertà alla quale Dio ti ha chiamato, che non è necessariamente una povertà economica. Ecco perché c'è chi ha esaltato la povertà come se fosse un livello più spirituale della ricchezza. In realtà, se uno è orgoglioso di essere povero, credo che è lo stesso di chi è orgoglioso di essere ricco, sicuramente con una vita differente, eccetera, eccetera. L'Apostolo Paolo, in una maniera molto equilibrata, guidato dallo Spirito, dice: quando avremo di che vestirci, di che nutrirci, quello che ci serve, allora saremo di questo soddisfatti. Ma chi entra in questa smania di arricchire poi cade in questo amore per il denaro che è radice di ogni male. Però quello su cui voglio sottolineare e enfatizzare questa mattina è che la tua apparente povertà, la tua apparente incapacità di mezzi economici non è un ostacolo. Perché? Perché tu, povero, tu con difficoltà, tu con tasse che non riesci a pagare, tu con problemi di vario genere, intanto Dio ti ha fatto ricco in fede e attraverso questa ricchezza in fede puoi diventare arricchitore di altri. E come? Non soltanto dando quel poco che hai, perché questo veramente ci parla di un grande amore. Ricordate l'offerta della vedova, era l'unica cosa che aveva, diede. Ma dando quello che gratuitamente hai ricevuto, cioè il messaggio della buona notizia. Ognuno di voi, fratelli, sorelle, ha un potenziale di arricchimento grandissimo rispetto alla vita degli altri. Puoi diventare una ricchezza nella vita di persone che sembrano ricche, ma in realtà non lo sono. Sembrano gonfie di chissà che cosa, ma in realtà hanno l'inferno dentro, hanno la disperazione dentro, mentre un cristiano, al di là del suo potere di acquisto, ha Cristo dentro ed è chiamato ad essere ambasciatore di riconciliazione, è chiamato ad annunziare questa buona notizia. Non siamo noi la buona notizia, però Dio vuole servirsi di noi per dare questa buona notizia. Tante volte non siamo noi la buona notizia, non siamo noi la soluzione per un problema, anche se Dio ci chiede in parte di contribuire. Oggi abbiamo fatto un'offerta per la solidarietà, Dio ci chiama ad essere solidali, quindi a essere noi parte della risposta, ma Cristo è la risposta. È la maniera con cui Dio ancora ti vuole dire che indipendentemente dalle circostanze mentali, economiche, affettive, reali in cui ti trovi, tu sei un arricchitore, tu sei una sorgente di bene immenso per le altre persone, se ti rendi conto di esserlo. Perché se invece di renderti conto di esserlo tu cominci a invidiare gli altri che magari c'hanno l'inferno dentro e tu non lo sai solamente perché vedi che c'hanno una macchina più grossa della tua, c'hanno un conto più grande più del tuo, e c'hanno non so che cosa, una moglie migliore della tua, un marito migliore, eccetera eccetera, e allora lì attenzione, perché qualcuno potrebbe cominciare a usare la fede per cercare di ottenere questi risultati. Ma Dio prima di ogni cosa ti dice: guarda bene qual è il vero tesoro. Dio non ha bisogno di persone ricche. Tante volte nelle chiese si cercano di conquistare le persone ricche anche perché poi si potrà beneficiare di più. Non c'è niente di male, è chiaro. Ma questo non è un alibi. Se qualcuno dice questa mattina: io non sono ricco, quindi non posso aiutare nessuno, io non posso fare niente, ti sbagli. Perché Dio ha scelto i poveri secondo logico di questo mondo. Secondo la logica di questo mondo, Dio ha scelto le persone inconsistenti, Dio ha scelto le persone che sembra non abbiano chissà quale potere, perché Lui vuole passare attraverso di te, Lui vuole raggiungere, e mano a mano che ce ne accorgiamo, la vita di Cristo passa attraverso di noi e tocca tante altre persone e arricchisce e porta veramente una linfa vitale in deserti ormai senza speranza. Questa mattina lo Spirito Santo vuole darti questa coscienza di quanto sei ricco. Dice: ma lo Spirito Santo non conosce il mio conto in banca, lo Spirito Santo non ha visto veramente la mia cassofortina, lo Spirito Santo non conosce i miei debiti, lo Spirito Santo non sa quanto io non vengo considerato dagli altri, lo Spirito Santo non si rende conto che io non ho una grande attendibilità secondo gli altri. Lo Spirito Santo non si rende conto che io non sono così intelligente come gli altri. Lo Spirito Santo si rende conto che tu hai Cristo dentro. Alziamoci in piedi. Lo Spirito Santo si rende conto che tu hai i massimi tesori dell'universo in Cristo dentro. Sei una banca celeste. Non puoi trasformarlo magari in soldi, materia umana, ma hai un tesoro che non finirà mai. Ecco perché Dio ti esorta questa mattina e ti dice: io ti ho fatto arricchitore degli altri, ti ho fatto sale della terra, ti ho fatto lampada che non si mette sotto il moggio, luce del mondo. Dice: ma è Gesù? Sì, ma Gesù attraverso di te vuole risplendere. Gesù attraverso la tua testimonianza vuole raggiungere persone che hanno perso tutto, soprattutto che non hanno quella comunione, che non hanno scoperto che Dio ha donato in Cristo una vita nuova e continuano forse a sforzarsi di meritare, di essere degni, continuano a lottare per cercare di adempiere la legge e hanno bisogno di qualcuno che gli parli del tesoro. Qualcuno che gli parli veramente della ricchezza che c'è in Cristo. E se non lo fa il cristiano vero, chi lo farà? Chi lo farà? Ed è bellissimo quando, in una sensazione di fragilità, di debolezza, forse neanche di voglia di parlare, in una situazione in cui ti senti così, di autocommiserarti, di dire: mamma mia come mi sono ridotto, mamma mia come sono ridotto, Dio ti sta dicendo come ti sei ridotto, la tua sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ti è toccata, sei un dispensatore della mia grazia. Io dispensatore della grazia? Sì, la grazia non è tua, ma tu l'hai ricevuta e la puoi trasmettere. Tu sei stato povero, io ti ho arricchito di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Perché? Perché tu goda di questa ricchezza, perché tu possa anche realizzare quello che Dio ti dà in più. Cercate prima il regno di Dio, il resto vi sarà sovraggiunto, ma soprattutto che tu non dia quello che ti è sovraggiunto agli altri, ma che tu dia il regno di Dio, che tu sia un messaggero, una messaggera del regno di Dio. Non sei povera, sei ricca questa mattina, sei ricco, ma forse non dandolo più, non testimoniandolo, non pensando di poter arricchire gli altri, tu stesso ti sei sentito povero e basta, senza che questa ricchezza significasse più niente. Forse un lontano ricordo di quando valorizzavi la vita di Cristo, ma questa mattina Dio ti dice: rimetti a fuoco qual è la vera ricchezza, qual è la perla di grande valore per cui uno vende il campo, cioè compra il campo, acquista per prendere questa perla, vende tutto quello che ha e sceglie di avere il tesoro vero. Questo tesoro vero lo hai ricevuto, donalo agli altri, trasferiscilo, arricchisci, che la tua vita possa essere qualche cosa che arricchisca, che le persone che ti incontrino possano essere arricchite e non delle ultime notizie meteorologiche, non di tante notizie importanti ma secondarie, non arricchite del tuo humor o di tante caratteristiche graziose della tua personalità, ma tu hai questa chiamata ad essere ambasciatore di riconciliazione, hai questa chiamata a condividere il tesoro più grande dell'universo, Gesù. E mentre lo condividi, ti accorgerai che si illuminerà la vita degli altri e tu stesso dirai: ma guarda un poco, c'avevo qualcosa di grande. Ora l'ho trasmesso, lo vedo anch'io che è grande. E questo diventerà un contagio e tutti quanti continueremo ad arricchire gli altri, arricchire gli altri, dandogli prima di tutto Gesù. Ultimo concetto e ho finito. Sapete, un venire incontro al bisogno degli altri finalizzato solo alla filantropia, finalizzato solo a diminuire le sofferenze degli altri, potrebbe a un certo punto essere persino controproducente. Come controproducente? Ma quello sta mangiando, ma quello sta finalmente andando a scuola, ma quello finalmente si potrà fare una casa, tutte cose bellissime. Ma tante volte nella sofferenza e nella crisi le persone sono più recettive al vero tesoro. E se tu fai solidarietà, se tu dai amore, dai sostanza, dai solidarietà di ogni genere, ma non dai il vero tesoro, tu puoi fare male alle persone, perché gli impedisci di scoprire chi è il vero tesoro. E allora ok all'essere vicino agli altri, ok a dare, a condividere quel poco che hai. Questa è una benedizione che Dio veramente ti permette di dare, ma ricordati che la realtà più grande che puoi donare agli altri è Gesù. Gesù, il Signore della vita. Gesù arricchisce veramente. Molti hanno tutto, i loro granai sono abbondati, hanno accumulato, il loro lavoro è andato un po' meglio, hanno preso altri imprenditori, altri operai, altri. E poi, come al ricco stolto, gli fu detto: questa notte la tua vita finirà e tutto quello che hai accumulato, ma chi se lo gode? Ma a che ti serve? Dobbiamo srompere questo spirito di accumulare, accumulare, perché noi vogliamo essere ricchi in vista del regno di Dio e vogliamo quello che Dio ci dà condividerlo con gli altri, non considerarlo una grandezza, un potere. Tante volte ci meravigliamo tutti quando vediamo una persona che non c'ha una grande, come vorrei dire, una, nell'anagrafe non c'ha grandi nomi così, e lo chiamiamo Pidocchio Arrinisciuto, non so se lo so dire in siciliano. Ci sono persone che hanno un passato molto di povertà e difficoltà e tutta la vita hanno vissuto poi per cercare di dimostrare agli altri o a se stessi: io sì che sono in grado di fare soldi. E Dio ti dice: ma che soldi fai? Che te ne fai dei tuoi soldi se poi non hai pace? Che te ne fai dei tuoi soldi se poi non riesci a sopravvivere a te stesso, alla tua famiglia, non riesci ad amare, non riesci a benedire, non riesci a perdonare? Signore, la ricchezza vera è quella che non tramonterà mai, dove ladro e tignola non possono distruggere. La ricchezza vera che io ho sei tu, e attraverso di te posso benedire gli altri. Anche quello che mi darai in più, se lo uso per me, se lo uso per aumentare la mia grandezza, alla fine sarà una distruzione. Se lo uso per benedire gli altri, sarà perché ho scoperto il vero tesoro e quello voglio vivere. Preghiamo. Signore, grazie perché questa mattina l'esortazione ci colpisce. Mentre tante volte noi viviamo invidia, viviamo senso di incapacità, di impotenza e pensiamo: ah Signore, se tu mi provvedi questo, questo e questo, io sarò in grado di fare di più per gli altri. Ma grazie, perché questa mattina ci dici che pur poveri, poveri forse in risorse culturali, poveri in risorse economiche, poveri in immagine di fronte a persone molto più titolate, abbiamo te, Signore, e vogliamo non predicare noi stessi, ma predicare te, crocifisso. Vogliamo portare la ricchezza del tuo amore ad ogni persona intorno a noi, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica. Cercate di arricchire qualcuno nella prossima settimana, testimoniandogli di Gesù. Amen.